padre Camillo Ripamonti, medico, bioetica, successore del Casalone che è provinciale d'Italia adesso e che oggi era qui in giro, e questa sera leggiamo insieme perché padre Guido è impegnato dall'altra parte.
Buonasera a tutti, benvenuti. E per me è motivo di grandi suggestioni stare qui, soprattutto pensando che qui c'è stato padre Filippo che mi ha accompagnato nei Gesuiti, e quindi per me è un motivo di grande emozione. Riprendiamo il nostro cammino verso Gerusalemme accompagnati dal Vangelo di Luca. Iniziamo come ogni volta con una preghiera, e quindi cominciamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E cominciamo con il Magnificat. Vangelo di Luca, capitolo 1, versetto 47. 46-47. Facciamo a due cori, cominciano quelli dalla mia parte. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore.
Perché ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome.
Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore.
Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili.
Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia.
Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Penso che il Magnificat sia questa sera la preghiera che meglio può introdurci nel brano che andremo a pregare insieme. Il brano, ricordo, è Luca 18:9-14. Dicevo, il testo del Magnificat ci introduce molto bene in questo brano, perché ci presenta una persona che è quella di Maria, che fa propria questa preghiera che recita nella sua vita, rendendosi disponibile alla realizzazione della volontà di Dio nella sua vita, e non facendolo con superbia, ma mettendo la sua vita a disposizione del Padre e a disposizione dei fratelli. Infatti, andando avanti, poi Maria parte e va da Elisabetta, quindi proprio questa dimensione dell'accoglienza della volontà del Padre che si apre poi all'incontro con i fratelli.
Ecco, prima di leggere il testo, lo situiamo nel contesto. E siamo nella seconda parte del cammino di Gesù a Gerusalemme, dove istruisce i suoi discepoli sullo spirito del Figlio, che non è esattamente lo spirito di zelo che hanno Giacomo e Giovanni, che vogliono distruggere quelli che non accolgono Gesù, ma è lo spirito di accoglienza e di misericordia e la salvezza. Si dice al capitolo 13, quando i discepoli chiedono chi sarà salvato, Gesù risponde: sforzatevi per entrare nella porta stretta. La salvezza è una porta stretta, talmente stretta che non entra nessun giusto. Entrano invece tutti i peccatori, perché la salvezza è l'amore gratuito di Dio. E l'amore gratuito ce l'ha non chi vuol meritarlo, il giusto, ma chi lo accoglie come dono e come grazia, cioè il peccatore. E allora c'è tutto uno sgonfiamento nel Vangelo del giusto, che comincia dal capitolo 14, dove c'è un fariseo che invita Gesù a pranzo e davanti c'è un idropico. E l'idropico è immagine del fariseo, del giusto, il quale usa i doni di Dio per gonfiarsi sempre di più di orgoglio e di morte. E allora quell'idropico, che è appunto tutto ciò che mangia, invece di diventare energia e vita, diventa principio di morte, è immagine del giusto, che usa il suo essere giusto per condannare gli altri, in fondo. E poi per giustificare se stesso. Perché se io non faccio il bravo, Dio mi condanna, perché Dio è terribile. Quindi il giusto fa il vero peccato contro Dio, che considera Dio cattivo e terribile, e che vende il suo amore dietro stipendio, lo tratta anche da prostituta, oltre che da cattivo. E tutto il capitolo 14, poi il 15, le parabole della misericordia, poi il 16, è su questo. E poi abbiamo visto la seconda parte del cammino. Comincia con la guarigione dei 10 lebbrosi che sono inviati a Gerusalemme, cosa impossibile, e guariscono durante il cammino. C'è noi, e ascoltando la parola di Gesù, così come siamo, peccatori, lebbrosi, impossibilitati ad andare a Gerusalemme, che possiamo guarire se abbiamo fede nella parola. Ma quando è che guariamo? Quando è che viene il regno di Dio? E Gesù risponde: il regno di Dio è già in mezzo a voi, anzi è già in voi. Come? Nella quotidianità, come i tempi di Lot, i tempi di Noè. Se voi nella quotidianità vivete con criteri nuovi, non con il lievito dell'ipocrisia, del protagonismo, della paura, ma vivete con lo spirito del Figlio, che sa farsi fratello degli altri, voi vivete la salvezza, vivete già il regno di Dio. Ecco, e la volta scorsa, e due volte scorse, terminava Gesù con la domanda: ma il figlio dell'uomo troverà fede sulla terra? Perché il regno di Dio c'è dove c'è persone che desiderano il Signore e che lo amano e lo seguono. Quando noi lo amiamo, diventiamo come Lui, amiamo il Padre e i fratelli, ecco che siamo nel regno di Dio. E la fede è questo, desiderare, è questa comunione nella preghiera col Signore. Ora questa sera vedremo una cosa, che ci sono due tipi di preghiera, come ci sono due tipi di uomini che vivono in noi. Ed è una parabola molto provocante, che è un po' la sintesi di tutte le parabole che abbiamo visto sulla misericordia, e che ci istruisce su quale deve essere la nostra preghiera per essere vera, cioè quale deve essere il nostro rapporto con Dio e il nostro rapporto con i fratelli. Perché la preghiera serve appunto per avere un rapporto nuovo con Dio, e se c'è un nuovo rapporto con Dio, che è Padre, hai un nuovo rapporto con i fratelli. Allora vediamo una scenetta che tutti conosciamo bene, fortunati quelli che stanno in fondo alla chiesa adesso, leggiamo.
Luca 18, 9, 14. Ora disse anche questa parabola, verso alcuni che confidavano su se stessi di essere giusti e nientificavano i rimanenti. Due uomini salirono al tempio per pregare, l'uno fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo in piedi davanti a sé pregava così: O Dio, ti rendo grazie che non sono come i rimanenti degli uomini, rapaci, ingiusti, adulteri, o anche come questo pubblicano. Digiuno 2 volte la settimana, pago la decima su tutto quanto acquisto. Ora, il pubblicano, stando lontano, non voleva neppure alzare gli occhi al cielo, ma batteva il suo petto dicendo: «O Dio, sii propizio a me, il peccatore». Dico a voi, questo discese a casa sua giustificato, a differenza di quello, poiché ognuno che si innalza sarà umiliato, e chi si umilia sarà innalzato.
Con la scena è molto chiara, è molto nota, e forse anche è facile l'identificazione tra questi due personaggi rappresentati. Tra questi due personaggi c'è sempre un terzo personaggio, che è il lettore. Ricordate anche la parabola dei due fratelli, questa in Matteo, che uno dice sì e non fa, l'altro dice no e fa. La parabola del fratello maggiore e del fratello minore. C'è spesso queste doppie figure che in realtà sono speculari, e noi però come lettore siamo una terza figura che dobbiamo identificarci con le due. E in genere noi, in questo testo, possiamo fare un trucco molto bello. Metterci a pregare dicendo: «Ti ringrazio, Signore, che non sono come quel fariseo». Ecco, doppio salto mortale senza rete. Perché non vogliamo riconoscerci in questa, perché è descritto in modo così spietato. E tantomeno nel peccatore, perché no, non sono un pubblicano, non sono un peccatore pubblico, non sono un malvagio. Abbiamo questa figura di mezzo noi che sempre vuol salvarci. Questa invece non la conosce, anche perché le due figure sono una sola, vedremo.
Forse lo stesso Luca prevedeva che il lettore si immedesimava in questa terza personaggio, questa terza persona.
E qui siamo adesso, ricordate che tutti i capitoli dell'episodio dell'idropico in casa del fariseo servono per pungere l'idropico e sgonfiarlo, cioè per sgonfiare il giusto della sua giustizia. E questa è l'ultima botta, perché lo attacca nella sua roccaforte. La roccaforte del giusto del fariseo è la fede, la preghiera e la giustizia. Ecco, vediamo cos'è la fede, la giustizia e la preghiera del cosiddetto uomo giusto, tra virgolette, da questo testo. E tra l'altro questo testo, un po' come la parabola dei due fratelli, è la liquidazione di tutto quel tipo di religiosità diffusissimo anche tra i cristiani, anche dentro di noi, diffusissimo da Adamo e Eva in poi, in cui si pensa che Dio è cattivo, dobbiamo tenerlo buono e meritarci i suoi favori e fare i bravi, dire tanti rosari, se no finiamo all'inferno, presso poco. Così prosperano tutte le religioni, perché ti promettono salvezza da questo Dio cattivo. Volete far soldi, fondate una religione o una setta qualunque, non importa, funziona sempre, garantendo che saranno salvi dal castigo di Dio. Basta pagare, con le buone opere, con tante cose. Quindi è la fine delle religioni, come la fine dell'ateismo, perché l'ateo nega quell'immagine di Dio che le religioni affermano, un Dio tremendo, cattivo, antagonista della nostra libertà, che va tenuto buono, se no ci condanna, ci giudica. E adesso vediamolo questo in modo molto netto, credo, è l'ultima volta così chiaro.
Ora disse anche questa parabola, verso alcuni che confidavano su se stessi di essere giusti e nientificavano i rimanenti.
Ecco, questa parabola è verso quelli che confidano in se stessi, perché sono giusti, scusa. Sono bravo, sono buono, sono religioso, faccio il mio dovere, prego, leggo la scrittura, vengo anche lunedì a San Fedele, osservo il magistero della Chiesa, se sbaglio vado a confessarmi, confido in me stesso. Ecco, innanzitutto già il confidare in se stesso è il primo peccato fondamentale. Vuol dire presumere in se stesso, per sé la versione esatta. Perché io sì, gli altri no. Perché la fiducia è sempre nell'altro. Noi possiamo avere anche una certa fiducia in noi stessi perché gli altri ce l'hanno con noi, cioè è relazionale. Questi invece no, tutto centrato su di sé. Perché? Perché noi siamo giusti. Il risultato dell'essere giusti, come si fa quando si è giusti?
Annulli le persone che intorno a te, crei il vuoto intorno a te e ti metti sul piedistallo per farti vedere.
Ecco, allora la caratteristica è proprio annullare l'altro, in greco c'è nientificavano. Il giusto è perché dice gli altri sono tutti sbagliati, io ho ragione, io sono a posto, io sono salvo. Io ho anche la dottrina della Chiesa, ho anche tutti i precetti, ne osservo anche tanti altri che mi sono fatto io, e poi addirittura c'è gente che amplia il magistero della Chiesa al di fuori di ogni magistero, in modo che sono più sicuri ancora e si inventano i loro precetti, dicendo che sono di fede. E poi gli altri cosa sono? I rimanenti. I rimanenti vuol dire, sa, quando si fa il pasto ci sono i resti da buttare via. Cioè noi siamo i veri, gli altri sono quelli che non... cioè insomma, ecco, i residuati, non so io, il cascame dell'umanità. Noi siamo i veri uomini, fedeli, giusti, bravi, osservanti, che ci meritiamo l'amore di Dio e la vita eterna. E tutte le grazie ora per vivere bene, sani, belli e robusti, e privilegiati da Dio con ricchezza e potere e dominio, eccetera, tutto quel che vogliamo. Questa è la cornice, è fatto per queste persone. Ma esistono queste persone? Vediamo la descrizione.
Due uomini salirono al tempio per pregare, l'uno fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo in piedi davanti a sé pregava così: «O Dio, ti rendo grazie, che non sono come i rimanenti degli uomini, rapaci, ingiusti, adulteri, o anche come questo pubblicano. Digiuno due volte la settimana, pago la decima su tutto quanto acquisto».
La parabola comincia con due uomini. Come c'erano i due figli, due, tutti e due fanno la stessa azione, salgono al tempio a pregare. Interessante che possiamo fare la stessa azione anche buona che è pregare, in un modo perverso o in un modo giusto. Quindi non è detto che perché prego faccio una cosa buona, posso pregare in modo perverso. Come posso fare la cosa più mondana del mondo, mangiare, bere, divertirmi, nel modo più divino, come dice Paolo, sia che mangiate, che beviate, qualunque cosa altra facciate, fatelo per amore di Dio, nel nome del Signore, ed è tutto buono. E uno è fariseo, fariseo vuol dire separato. E l'altro è pubblicano.
Pubblicano, e ci ricorda una figura che poi verrà ripresa anche più avanti nel Vangelo di Luca, e che è l'immagine del peccatore, perché appunto è il separato, è quello che si sporca con l'invasore romano. Invece il fariseo appunto rispetta e si adegua a tutte le leggi e le norme che vengono prescritte.
Insomma, oggi diremmo che uno è un bravo cattolico impegnato in tutti i sensi e l'altro invece è un po' un filibustiere. Fa i cavoli suoi, non gliene frega niente della religione, comunque fa soldi, si diverte. Sì, è l'uomo non religioso, ecco. E per di più i pubblicani avevano una connotazione negativa appunto perché collaboravano con gli oppressori, con i romani. E adesso vediamo i due tipi di preghiera. E noi vorremmo sempre che ce ne fosse una terza, vero, che è la nostra. Se non altro perché non faccio l'esattore di tasse. Allora il fariseo sta ritto in piedi, e la posizione della preghiera si sta dritti davanti a Dio. Siamo suoi interlocutori. E non so come traduce la vostra Bibbia, stava ritto e pregava da sé, cosa dice? E come traduce? Ecco, non ne pregava così tra sé, che sta ritto in piedi davanti a sé, non davanti a Dio, e pregava così. Cioè lui è dritto davanti a sé, è dritto davanti al suo io, è il perfetto narcisista, dove il mio Dio è il mio io. E Dio, certo che serve anche Dio, serve perché ammiri come son bravo. È interessante, star davanti a sé, non davanti a Dio, e prega così, o Dio. Giusto, anche l'altro dirà oddio, quindi la preghiera comincia uguale.
Sembra che comincia bene, peraltro, perché poi prosegue ti rendo grazie, per cui comincia rendendo grazie a Dio, per cui sembrerebbe che le cose dovrebbero andare bene, anche se la posizione già ci preannuncia che questo atteggiamento del cuore è un atteggiamento di chi non vuole uscire da se stesso.
Ed è bello appunto questo cominciare bene, oddio ti rendo grazie, perché rendere grazie è l'azione fondamentale dell'uomo. La prima cosa che si insegna al bambino è di grazie, perché noi viviamo di grazia, di ciò che l'altro ci dà. E questo di cosa rende grazie? Non di ciò che ha ricevuto da Dio, ma di un'altra cosa. Ti rendo grazie che io non sono. Vi richiama qualcosa la parola io sono? Io sono il nome di Dio. Questo rende grazie perché io non sono. C'è Dio che chiama qualcuno per telefono? È difficile spegnerlo, si capisce. Ah, ecco, è qui vicino a me, per quello lo sentivo bene. Ti rendo grazia perché io non sono. Cioè, rende grazia del nulla, di ciò che lui non è. E rende grazia dell'antidio, in fondo. Perché non sono? Non sono come i rimanenti degli uomini. Quindi, la sua preghiera è il suo Dio e l'io, che non è come gli altri. Gli altri non sono niente, gli altri. Sono da disprezzare, gli altri. Non sono bravi come me, gli altri. Non sono religiosi, non sono osservanti, non hanno le idee giuste. Non vengono alla lezione, non pregano tante volte. Io non sono come loro. Quindi ti rendo grazie perché non sono come gli altri. Se Maria, quando ha ricevuto l'annuncio dell'angelo, invece di dire l'anima mia magnifica il Signore, avesse risposto bravo Dio, hai capito che valgo,
che sono meglio degli altri,
è Lutero che dice, in quel momento Maria sarebbe stata diventata Lucifero, se avesse detto così. Non avrebbe riconosciuto la grazia e il dono di Dio, si sarebbe appropriato di Dio dicendo me lo sono meritato io, l'ho conquistato, è il peccato di Adamo. Non vuole essere come gli altri, perché gli altri sono rapaci, sono ingiusti, sono adulteri. Tra l'altro, chi fu il primo uomo rapace nel mondo? Adamo, che rubò a Dio la gloria di Dio. Bene, ecco, lui è molto rapace, ruba a Dio la sua gloria. si serve dei doni di Dio, invece che per ringraziare Dio e per amare i fratelli, se ne serve per disprezzare i fratelli e separarsi da Dio dicendo: io sono bravo, ti ringrazio che non sono come loro. Quindi lui è il vero rapace. E guardate che anche tutto il male lo facciamo con i doni che Dio ci fa. E quando una persona è giusta e si ritiene giusta, è implacabile, inesorabile con tutti, anche in casa, anche in famiglia. Solo quando si accorge di aver fatto qualche errore abbassa le orecchie e comincia a essere umile e modesta e mansueta, forse, almeno per un po'. Che è il più grave peccato, usare i doni di Dio per gonfiare il proprio io. Divento bravo, bravo, bravo. Poi gli altri sono ingiusti. Che cos'è la giustizia? Per sé la giustizia sarebbe la volontà di Dio, che amare Dio, amare il prossimo. Questo disprezza il prossimo e ama il proprio io invece di Dio. Quindi è il perfetto ingiusto. Gli altri fanno delle ingiustizie, ma lui è il perfetto ingiusto. E adulteri, perché vanno con altre donne, altri uomini.
In realtà forse è lui che tratta Dio come una prostituta, perché appunto vuole guadagnarsi o guadagnare il suo amore facendo delle cose, per cui in realtà quello che dice agli altri è una proiezione di quello che nel cuore è lui.
Che tra l'altro appunto invece di amare Dio lo vuol pagare, e per amore del proprio io, quindi è il perfetto adulterio, cioè non ama Dio, non interessa Dio, Dio lo paga per avere dei favori, per gonfiare il proprio io, perché si è sposato con sé questo, l'importante è lui. Ecco, qui sembra una cosa così gonfiata eccetera, ma guardate che è il peccato di ogni uomo, Quando facciamo il male è perché vogliamo primeggiare, magari rubando o dominando gli altri, così. Ma anche quando facciamo il bene è per lo stesso motivo, senza accorgerci. È meglio fare il bene del male, d'accordo. Però è più grave fare il bene con lo spirito cattivo, perché al pubblicano tutti gli dicono che tu sbagli e alla fine è costretto a cambiare. Il giusto invece è... cioè, io ho fatto nulla di male. No, il vero peccato, invece, la radice di ogni male, è la falsa immagine di Dio, che sia da pagare, da tenere buono, perché l'importante è che io salvi il mio io. Da chi? Da Dio devo salvarmi? Per questo nascono tutte le religioni, come salvarsi? Da Dio. Come se Dio fosse cattivo e perverso. E noi dobbiamo imbonircelo con tutte le nostre buone azioni. Anche quando si dice meritarlo con le buone opere è grave, perché non si merita l'amore. Abbiamo detto tante volte, meritare vuol dire meretricio. L'amore è grazia. Poi è chiaro che si fanno le buone opere, ma non per meritare l'amore, perché ti senti amato e allora puoi amare, che è un'altra cosa. Come il figlio, non è che deve meritare l'amore dei genitori, perché se deve meritarlo sarà infelice tutta la vita, ma perché è amato, allora può amare, se no è la morte. Proprio questa concezione del merito nella religione è l'origine proprio della idolatria, perché uno non adora Dio ma Satana, il Dio cattivo, e anche dell'ateismo, che dice quel Dio non esiste e ha ragione. E guardate che c'è dentro nel cuore di ogni persona, addirittura anche l'ateo pensa a Dio così, tant'è vero che lo rifiuta. E la conversione tremenda che ha dovuto fare Paolo, no? Dalla legge al Vangelo, che non è mai compiuta neanche nel cammino personale di un credente serio.
Pensavo all'altra cosa che è molto comune, che è quello quando, molte volte quando si prega, è sempre confrontarsi con gli altri, ed è quasi un tarlo che capita molto spesso nelle comunità cristiane, nelle comunità religiose, il confronto con le altre persone. Hai bisogno di confrontarti con qualcuno e di prevalere molto spesso sugli altri, mentre in realtà sarebbe molto più bello avere un amico, una persona a fianco con la quale condividere una vita e non rivaleggiare. E questo poi entra anche nella preghiera, molte volte appunto scattano queste dinamiche anche nella preghiera.
E poi non finisce il quadro. Questo giusto è giusto in un modo eccezionale perché digiuna due volte la settimana, e spiego. Il digiuno era prescritto una volta l'anno per l'espiazione dei peccati. Una volta l'anno. Lui non lo fa una volta al mese, non una volta alla settimana, due volte alla settimana. Non è solo un giusto al quadrato, al cubo, è due volte al quadrato per espiare evidentemente i peccati degli altri. Quindi si inventa anche tanti precetti e tanti digiuni per i peccati degli altri, che sono reprobi, e ti ringrazio che non sono come loro. Guardate, una religiosità che c'è, come se Dio ci avesse fatto per digiunare e non per gioire della vita e condividere coi fratelli, e quello è il vero digiuno gradito a Dio, non mangiare l'altro. Condividere il tuo pane, il tuo tempo, la tua vita. Non osservare delle norme per sentirti a posto tu. E la religione è piena di queste cose, sai? Non è solo quella cristiana, cattolica, romana, anche le altre non cristiane, addirittura fondano. Non è questa. E poi non è solo questo. Pago la decima su quanto ho acquistato, ora la decima la deve pagare il produttore, non il consumatore, quindi lui pagava anche le tasse che eventualmente l'altro non avesse pagato. Questo sarebbe un buon modello per gli italiani, ma capite che giusto abbiamo davanti? È un super giusto, quasi è una caricatura, no, che Gesù fa. Ci presenta quell'ideale di uno che, al di là delle caricature, io quando prego bene mi sento soddisfatto, ma sono bravino, e poi guardo l'altro, no, si vede che prega poco. E poi prego.
Che nonostante i digiuni è talmente pieno di se stesso che fa fatica per passare nella porta stretta.
Anzi, si gonfia con i suoi digiuni, con la sua giustizia. Ora, qui sembra ridicolizzato il giusto, ma provate a pensarci se non siamo così quelle poche volte che siamo giusti. Dico, quelle poche volte che siamo giusti. Critichiamo gli altri, li condanniamo, li disapproviamo, andiamo a cercare il pelo nell'uovo, dove l'altro ha sbagliato, dove non è conforme ai miei canoni o ai sacri canoni, quali? Dico, quelle poche volte che siamo giusti, ci siamo. Questa è la rovina della Chiesa. E questo è il vero ateismo, origine dell'ateismo che nega Dio. Ma questo non è che lo nega, è peggio, lo insulta. Perché lo puoi negare Dio se è così, perché non è Dio. Questo insulta il vero Dio, perché lo tratta proprio da prostituta. Da uno che il cui amore va comprato, non da padre, non da figlio, e gli altri non li tratta da fratelli. Gli altri sono oggetto da condannare perché non sono come me, che io sì che sono bravo. Tant'è vero che Gesù finirà in croce ucciso giustamente dai giusti, perché dice non è così Dio. Quindi siamo a un punto nodale del Vangelo.
Ora il pubblicano, stando lontano, non voleva neppure alzare gli occhi al cielo, ma batteva il suo petto dicendo.
Ecco la posizione diversa del pubblicano, neppure osava alzare gli occhi al cielo. Era quel che voleva. E si batte il petto, non si vanta, si sgonfia.
Sì, appunto. È colui che poi riesce a passare per la porta stretta, perché non si vanta, non si gonfia e accoglie la sua verità, la verità di se stesso, che ha visto di fronte a Dio, che ha fatto verità su di lui e riconosce questo.
Ed è bello che chi conosce se stesso non giudica nessuno, è umile, vuol dire uomo, vuol dire umano, e può conoscere anche Dio. E difatti questo cosa dice?
O Dio, sii propizio a me, il peccatore.
Ecco, innanzitutto, o Dio. E Dio chi è? È colui che è propizio. Propizio vuol dire che proprio fa grazia, che è amore, che è misericordia. Propizio non è uno che va guadagnato, è uno che propende. Cioè, hai compassione di me, abbi misericordia di me, sei amore e compassione. Dio è madre, non può non amare. E poi l'altra verità, la prima è che Dio è così, che amore e grazia, e l'amore e la grazia non si merita, è data gratuitamente. E me, io chi sono? Io sono il peccatore, non un, perché un vuol dire uno dei tanti, gli altri, no, basta che pensi a me. Se uno pensa a sé, non dice più che gli altri sono peccatori. Io sono il peccatore. Glielo dicevano anche gli altri, anche il fariseo lì davanti glielo diceva, quindi gli era facile essere persuaso. Ma è anche uno che conosce sé. Ecco, non osa più giudicare nessuno perché si scopre che in fondo è come tutti gli altri. Ma non interessa che gli altri sono così, interessa che lui è così, è peccatore.
Poi è bello perché mentre nella preghiera del fariseo c'è tutto alla prima persona, io ti rendo, io non sono, io digiuno, qui invece c'è un solo verbo, è sii tu, quindi proprio un riconoscere Dio che mi fa il bene, che mi dà la grazia, che...
Il primo in fondo va da Dio a pregarlo per dire, insomma, dai, sei tu che devi ringraziarmi, vedi come sono bravo. Cioè vuole lui il complimento da Dio, no, perché vuole che anche Dio si complimenti con lui, se no, e che approvi che lui faccia questo, che non è come gli altri. Questo invece no, dice, oh Dio, sii propizio a me. Sì, propizio, perché io sono peccatore, non è che ti devi complimentare. Alla mia miseria, tu sei misericordia. E non so se ricordate la preghiera del pellegrino russo, più o meno. Gesù, figlio di David, abbi pietà di me, peccatore, è la stessa. E la preghiera fondamentale è la preghiera che contiene la verità di Dio, che è misericordia, la verità nostra, che siamo come tutti gli altri, per di più, nella falsa immagine di Dio e di uomo siamo peccatori, cioè siamo falliti, e però qui dico, in questo luogo, in questa miseria, io sperimento la grazia e la misericordia, conosco me amato infinitamente e quindi scopro di essere figlio, quindi di altissima dignità. Non è per avere sensi di colpa, chi conosce il suo peccato, oh, è la cosa più bella del mondo. Se uno dice oggi come ero scemo ieri, vuol dire che oggi è un po' più intelligente, no? E quindi potrà dire, oggi anche sono un po' scemo, lo capirò domani. Lo stesso vale anche proprio sulla via della bontà. Uno che cresce e scopre quanto è lontano, quanto è peccatore, più cresce nella sensibilità del bene, quanto manca nell'amore, nella delicatezza, nella comprensione, nell'accoglienza, nell'accettare tutti, nel non giudicare nessuno, non giudicare, Dio mio, neanche col pensiero, la prima cosa che facciamo è giudicare e condannare. quanto più uno va avanti, più vede questo. E tra l'altro, per essere tollerante, mi ricordo un vecchio articolo di 30 anni fa di Claudio Magris. La tolleranza, dice, non è una virtù borghese. Basta che uno pensi al suo peccato, diventa tollerante con tutti. Per un motivo profondo. Siamo tutti della stessa pasta. Perché? Perché siamo chiamati in fondo a un cammino infinito di amore e di misericordia. Questa è la dignità dell'uomo. E vuol dire che uno che si accorge che non è arrivato, che c'è tutto il cammino aperto, è il cammino della verità, che è della grazia, della misericordia, che ricevi e che accordi, che è ben più della tolleranza. E questa è la preghiera fondamentale. La volta scorsa si diceva che bisogna pregare sempre, no? Senza interruzione. È importante perché la preghiera è questo corpo a corpo con Dio. Ora, qual è la preghiera che Dio vuole? Non è quel corpo a corpo del fariseo che sta davanti a sé e non a Dio. Quindi la preghiera pervertita, la preghiera contro Dio e contro il prossimo. E invece è quella preghiera che si arrende alla misericordia di Dio nella mia miseria, nel mio bisogno. Sperimento la grazia e la misericordia. Perché noi tutti viviamo di grazia, sarà il senso del brano successivo, cioè di ciò che gli altri ci danno, cominciando dalla vita, dall'affetto, dal lasciarci vivere, dal perdonarci, dall'accoglierci, dal farci un sorriso. Viviamo di grazia, di dono. E il dono non può essere né rapito né meritato come fa il fariseo. Il quale addirittura vuol rapire anche Dio dalla sua, meritarsi anche Dio e giustificarsi con lui.
E non c'è bisogno neanche di tante parole, perché il fariseo usa 7 righe per pregare a se stesso, mentre il pubblicano ne usa 2, poche parole per esprimere il senso profondo del suo stare davanti a Dio.
E tra l'altro ricordate che questa è la parola del pellegrino, c'è la parola ripetuta sul battito del cuore, sul ritmo del respiro, perché questa parola è la vita, conosci chi è Dio, che è propizio e misericordia, conosci il tuo io, che è l'oggetto di questa misericordia infinita, di questo amore, che non va meritato, essendo peccatore lo so bene.
Dico a voi, questo discese a casa sua giustificato, a differenza di quello.
Ecco il primo commento di Gesù, dico a voi, questo discese a casa sua giustificato. Giustificato vuol dire reso giusto. E quando uno è giusto, non quando è bravo o quando disprezza gli altri, o quando usa anche Dio per garantirsi da Dio, ma quando accoglie la giustizia di Dio, che è il suo amore, che ci giustifica, che ci accoglie. È giustificato. Dice sì alla grazia e all'amore. Questa è la giustificazione. A differenza di quello che diceva a tutti i rimanenti, io invece, è chiamato quello. Non esiste quello là. È nel suo io, nel suo peccato. Il vero peccatore, quindi, è esattamente il fariseo, il giusto. Rapace, ingiusto, adultero, che offende direttamente Dio come amore, come padre, e offende i fratelli, nientificandoli, e si serve dei doni che Dio gli dà, perché certamente c'ha dei doni, semplicemente per distinguersi dagli altri, per opprimere gli altri e per allontanarsi da Dio e difendersi da Dio. Quindi è la preghiera perversa. E guardate che molte preghiere sono...
E sembra quasi che il pubblicano vada a casa sua, abbia qualcuno da cui ritornare, mentre invece il fariseo non, ha disprezzato talmente tanto gli altri che è rimasto quasi solo, non si fa riferimento ad una casa, ad un ambito in cui possa essere accolto.
Lui che si sentiva diverso dagli altri perché era su, Gesù alla fine dice, quello tornò a casa, oh, c'è la casa, giustificato, è tutto a posto. A differenza di quello, quello scompare nel nulla, quello che si vantava tanto. È solo quello che non ha casa e che non è, e che non è giusto.
Poiché ognuno che si innalza sarà umiliato e chi si umilia sarà innalzato.
Ecco, direi che la cosa è molto chiara dalla parabola. Vorrei solo aggiungere una cosa, poi il brano successivo ci farà entrare positivamente nel mistero della grazia attraverso il bambino. E sul tema della la vera grandezza dell'uomo è l'umiltà. Umiltà, homo, humus, la stessa radice. E conoscere la propria verità ci rende umani. E l'amore è possibile solo nell'umiltà, non c'è amore che sia orgoglioso, l'amore è sempre umile. E l'umiltà è la qualità più sublime di Dio, che è servo di tutti, perché ama tutti. Per questo che si umilia innalzato, ha la grandezza di Dio che è amore, è umiltà e servizio. Chi invece gonfia il proprio io è il contrario di Dio, che svuotò se stesso per lasciar posto agli uomini e donò tutto se stesso. Ecco, credo possiamo ora rivedere il testo e poi vedere cosa ci ha suggerito per la nostra vita personale. Come torniamo a casa stasera?
Beh, uno dei testi è quello del Magnificat. Tra l'altro ci sono nella parte finale della parabola dei richiami espliciti: hai disperso superbi dei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, per cui siamo proprio in linea con quanto si dice nella parabola. I testi per la riflessione: il Salmo 14, il libro del Siracide, capitolo 35, versetti 11-24, il primo libro di Samuele, al capitolo 2, versetti 1-10. Appunto, il Vangelo di Luca, capitolo 1, versetti 45-55, appunto il Magnificat. Luca 7, versetti 36-50. Gesù a casa di Simone. Luca 14, versetti 1-6. La scena dell'idropico che abbiamo ricordato all'inizio. Luca 15, versetti 1-32, sono le parabole della misericordia. La prima lettera ai Corinzi, capitolo 4, versetto 7, e la lettera ai Romani, capitolo 3, versetti 9-23.
Ecco, quelli che stanno tornando a casa giustificati e quelli che restano invece davanti dritti. C'è una cosa, è che l'umiltà è una virtù che non si può acquistare, perché se riuscissi a acquistare anche l'umiltà diremmo: guarda come sono bravo, sono anche umile, sono riuscito. viene dalle umiliazioni, è la più grossa umiliazione, che siamo così scemi da essere orgogliosi, ma sapere che questa è una stupidità assoluta, colossale, da imbecilli, e ce l'abbiamo, è la prima umiliazione in fondo, che ci porterà un po' all'umiltà. Almeno penso, se qualcuno invece è umile è meglio, ma almeno questo sì, ci è possibile a tutti, cioè. Sapere che è proprio la cosa più stupida del mondo, l'orgoglio, più stupida, imbecille, ti fa soffrire, non sei mai autentico, non sei mai contento di te, degli altri. Poi sei imbecille soprattutto, la cosa stupida è. Non è nulla di tuo, hai ricevuto tutto quello che hai dato, anzi, l'hai ricevuto e l'hai anche rubato di più magari. Oppure ancora quando mi sento peccatore ma sono triste perché volevo essere bravo, che il vero peccato non è il peccato che fai, ma è l'orgoglio.
Oppure quando ti lasci deprimere dal tuo peccato e vai in depressione
per il tuo. Esatto.
E non guardi oltre, quando non riesci a guardare oltre, allora sei triste.
E quando eri cattivo, quando uno veniva a confessarsi, gli dicevo adesso vai in pace, c'hai un peccato in più. Cioè, e spiego, reo confesso, credi di aver lo sconto, che tieni buono Dio perché ti sei confessato. Perché molti vanno ancora a confessarsi non con l'idea di incontrare l'amore e la misericordia di Dio, ma per tenere buono Dio che è arrabbiato con me se non mi condanna, e se io confesso, allora l'umiliazione della confessione e la penitenza mi merita il perdono. Come se Dio fosse cattivo, e invece no, Dio non è cattivo. Adesso è adesso il vero peccato di pensare che Dio sia cattivo. E hai messo il conto in pari con la confessione, e no. E tenga più vicino il microfono, se no non sento, perché sono anche sordo con l'età.
A volte però non riusciamo, perché pensiamo sempre a qualcuno appunto che ci giudica, ma non solo Dio no, ci sentiamo buono, noi ci sentiamo intrappolati, funzionati dal contesto, dagli altri, quindi trovare i veri punti è come trovare veramente tesoro, perché noi ci difendiamo alla fine dalla gente, invece con Dio dobbiamo avere un rapporto sincero. Quindi non
ci saranno con gli altri, forse può darsi che gli altri mi giudichino, però può darsi che anche gli altri se ne sbattano altamente di me e non mi giudicano. Sono io che mi giudico, giudico che gli altri mi giudichino, se mi giudicano affari loro, tra l'altro, ma il problema è che non devo giudicare io, che gli altri mi giudicano. Perché? Che non ha motivo per giudicarmi, se non il motivo che gli do io, magari lo farà con buona intenzione. Bisogna stare attenti, ecco questo, però nelle relazioni noi siamo coscienti di quante volte giudichiamo gli altri, il coniuge, i figli, l'amico, e il primo modo istintivo è di misurarlo e giudicarlo, e questo è peccato mio, qualunque cosa l'altro faccia. Qualunque cosa l'altro faccia, il mio giudizio su di lui è sempre peggio, perché ammazzo in lui il fratello e il figlio di Dio. Non lo riconosco come fratello e come figlio di Dio, quindi proprio non giudicare, che nel testo greco non è scritto non giudicare, ma smettila di giudicare, c'è un imperativo negativo presente, quindi vuol dire è ora di smetterla di giudicare gli altri, io. Pensate quante guerre di religione, tra religioni, tutto su questo. Chi prega meglio, chi è più bravo, qual è il movimento migliore, qual è più cristiano. Normalmente il più imbecille di tutti, il più prepotente, è quello che si ritiene più a posto. Tieni vicino il microfono sempre senza muoverlo, grazie.
Io volevo condividere una provocazione. Innanzitutto vorrei essere fatto come un giusto e andare via come un peccatore. Quando ho sempre pensato che venire in chiesa era un cammino verso il servizio giusto e togliessimo addosso un po' l'abito del peccatore. Invece stasera, provocatoriamente, si è ripartita questa questione. Cioè, mi approccio non giusto per ritornare via con il peccatore. Ma, cioè, in che senso? E questa mancanza, come sentire che manca quelle cose, quindi sta, c'è una strada ancora lunga da capire. Questo sentire, una chiave un po', direbbe la filosofia, di formazione professionale, tutta in una, cioè da dirla proprio nel profondo, c'è un tratto di strada ancora, forse è il criterio, una cifra per capire che non siamo in questo, ci manca tanto da un cammino più lungo da riuscire a definire un giusto, un peccatore non è facile, nemmeno sono riuscito a capirlo per bene. Capisco solo che forse se riuscissimo a capire questo distacco, saremmo sulla strada, tutti, non rimane.
E credo ci insegnerà molto il brano prossimo qual è la strada giusta. Ecco perché da questo dilemma si può uscire solo dicendo ti ringrazio che non sono come quel fariseo, ma è un po' pericoloso. Si esce proprio comprendendo che viviamo di grazia. E che Dio è grazia, e noi siamo figli graziati, non figli disgraziati, come pensiamo. Guardate che una critica spietata alla religiosità sembra una caricatura formidabile, ma all'ordine del giorno, in fondo. Ecco, eppure proprio per questo la preghiera è importante. E la preghiera è vera solo nell'umiltà, nel desiderio della vedova e nell'umiltà. Come ogni relazione è vera nel desiderio, che è il desiderio dell'altro, ma non nella pretesa di ghermirlo, ma nell'umiltà di accogliere. In fondo la fede di cui si parla che porta alla salvezza è la porta della salvezza, la fede e la fiducia nell'altro. Questa porta ci ha come architrave la fede e come supporto la preghiera, che è il respiro della fede, il desiderio da una parte e l'umiltà dall'altra. La fede vive di preghiera e di umiltà. La preghiera è il desiderio che vuole, l'umiltà è il desiderio che accoglie come grazia, come dono e non pretende. Il brano successivo ci istruirà meglio. Possiamo magari per questa sera chiudiamo qui, al di là dello sciopero vedo che siete venuti e torneremo a casa con questa parabola.
Bene, possiamo concludere con la preghiera che Gesù ci ha insegnato, è molto bella. Mentre la recitiamo provate a ripensare a quello che abbiamo detto questa sera e a vedere come è strutturata anche questa preghiera. Non c'è mai un verbo alla prima persona singolare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buonanotte.
Ecco, continuiamo, solo che lunedì 24, invece di questo, faremo una rilettura dell'ultimo libro di Martini, che è un po' il suo testamento, così, i suoi sogni sulla Chiesa e sulla società di oggi.